Vangelo di Giovanni, capitolo 9, dal versetto 31 fino al verso 41. Gloria a Dio. Vogliamo un attimo chinare i nostri capi. Signore Padre, ti ringraziamo perché la tua dolce presenza è insieme a noi fin dall'inizio di questo culto. Ti chiediamo che tu possa continuare ancora nella piena libertà a parlare ai nostri cuori, a passeggiare in mezzo al tuo popolo e disporre ancora le tue benedizioni in ognuno di noi, o Padre. Signore, aiutami ancora ad esporre la tua parola mettendo le parole giuste, gli insegnamenti giusti, tutto quello che tu vuoi dirci in questo giorno possa fluire liberamente sotto la guida del tuo spirito dalla mia bocca, Padre, nel nome di Gesù te lo chiedo. Amen. Gloria a Dio. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 9, verso 31, leggiamo: si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo, non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a un atto cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Essi gli risposero: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù, udito che lo avevano cacciato fuori e trovatolo, gli disse: credi nel figlio dell'uomo? Quelli gli rispose: chi è, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse: tu l'hai già visto e colui che parla con te è lui. Egli disse: Signore, io credo, e lo adorò. Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Fino a qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Questo brano che abbiamo appena letto ci mostra la misericordia, l'amore che Gesù ha per ogni essere vivente, per ogni uomo. Noi abbiamo visto in tante occasioni, in tanti passi della Scrittura, come Gesù opera guarendo e sanando le infermità. E qui in questo passaggio che abbiamo letto troviamo questo uomo che, nato cieco, cieco fin dalla nascita, si trovava a dover subire questa sua infermità. Sapete, quando uno non ci vede ha parecchie limitazioni, non può lavorare, ha bisogno sempre di qualcuno che lo accompagni, e questo uomo, oramai grande, aveva vissuto tutta la sua vita senza poter usufruire del dono della vista, godere del dono della vista. Gesù, nella sua infinita misericordia, vedendo questo uomo, poi a casa potete leggervi tutto quanto il capitolo 9, vedendo questo uomo con questo suo difetto fisico, non fa tante domande, ma va e lo guarisce. Lo guarisce perché? Perché Gesù è misericordioso. Gesù è pieno d'amore verso ogni essere vivente. Cos'è che fa muovere in modo particolare la misericordia di Gesù? Cosa aveva questo uomo che ha fatto in qualche maniera muovere la potenza di Gesù nei suoi confronti? Gesù ama tutti, ma si muove in particolar modo verso certe persone che hanno delle attitudini. Questo uomo, abbiamo letto al verso 31, dice: si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Questo uomo fa questa affermazione, lui che sta parlando nel versetto 31, il cieco che sta parlando, e dice: Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Pio, cosa significa pio? Io ho dato un'occhiata al dizionario, giusto per darvi un'idea di che cosa significa pio. dice che è profondamente devoto alla propria religione, che manifesta religiosità e devozione. L'altra caratteristica era che fa la volontà di Dio, cioè che è osservante della legge, dei comandamenti di Dio, che è dimorato di Dio. Questa è la tipica persona, è la persona che ha le caratteristiche che piacciono a Dio. Un uomo pio, un uomo che fa la sua volontà. Gesù si muove verso quest'uomo, Gesù va verso quest'uomo, guarda quest'uomo nel suo bisogno, stende la sua mano e lo soccorre. Qual è la differenza che noi possiamo notare, leggendo questo passo, tra il comportamento che ha avuto Gesù e quello che hanno avuto invece gli scribi e i farisei, i religiosi di quell'epoca? In questo racconto ci sono tutti: Gesù, il cieco, gli scribi, i farisei, i discepoli e la folla che sta osservando tutto quanto. Gesù si comporta in una certa maniera, abbiamo visto, va e guarisce. Dice, Gesù vede questo uomo che è nato cieco, prova misericordia e lo guarisce, affinché attraverso il miracolo della guarigione di questa sua malattia Gesù possa arrivare anche alla sua anima. Perché questo? Perché Gesù non vuole solo guarire il corpo fisico, se non che vuole guarire l'anima, vuole salvare. Amen. La guarigione non è fine a se stessa, quindi. La guarigione è il mezzo che Gesù ha usato in questo cieco per poter raggiungere la salvezza nel suo cuore. Amen. Gesù dice, la scrittura dice al verso 35, Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, trovatolo gli disse, credi tu nel figlio di Dio? Gesù aveva già guarito questo cieco. Questo cieco si era allontanato da Gesù, era andato ancora attraverso, vicino a questi religiosi, i religiosi lo avevano interrogato, c'era stato tutto un insieme di discussione riguardo a chi e come e perché fosse stato guarito. A un certo punto questo uomo viene allontanato, Gesù lo sente che è allontanato, dice al verso 35, udì che lo avevano cacciato fuori, gli va incontro, dice, lo va a trovare e gli dice, credi tu nel figlio di Dio? Perché Gesù gli fa questa domanda? Perché attraverso questa domanda Gesù vuole suscitare la fede nel cuore di questo uomo. Aveva già ricevuto la guarigione, ma Gesù vuole andare oltre. Gesù guarda al di là della guarigione fisica. Gesù vuole guarire la sua anima. Vuole salvarlo. Questa è una caratteristica di Gesù. Quello di guardare il bisognoso, di non allontanarlo, di non rigettarlo, ma anzi di cercare di poter, attraverso il suo problema, salvare la sua anima. Cosa fanno invece i farisei, i religiosi? Qual è il comportamento degli scribi e dei farisei? Dice, guardano l'uomo cieco e vedono nella sua malattia una qualche forma di peccato. E quindi un uomo da cui allontanarsi perché impuro. Cosa dice il verso 34? Essi risposero e gli dissero, tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù, abbiamo visto, che va vicino al cieco e lo aiuta, lo ama, cerca di risolvere il suo problema, anzi risolve il suo problema fisico e vuole salvarlo, mentre i religiosi lo allontanano. Gesù guarda la malattia come uno strumento per poter operare segni, miracoli e salvezza. Gli scribi farisei, i religiosi guardano quella malattia come un segno di peccato di un uomo che deve essere allontanato. Questa è la differenza tra lo sguardo che ha Gesù per un uomo bisognoso e lo sguardo che può avere un religioso verso un suo simile che è nel bisogno. Qual è l'attitudine che un cristiano,
seguace di Cristo, deve avere verso un suo fratello, un suo simile, che si trova nella sofferenza e nel bisogno. Uno sguardo come ebbe Gesù, o uno sguardo come ebbero i religiosi. Giudicate voi. Gesù ha amato e ha aiutato. Gli altri hanno giudicato e hanno allontanato. Signore, donaci uno sguardo misericordioso come hai avuto tu. Questa è l'essenza di Gesù, l'amore e la misericordia verso tutti. Gesù è fatto di questo. Gesù dice: io sono amore, io sono misericordioso. Amen? Gesù è amore, Gesù è misericordia, è la sua essenza, è la sua vita, è la sua personalità, è il tutto di Lui, amore e misericordia. Amen? Ecco che allora Gesù è venuto per salvare, per guarire e liberare da ogni forma di schiavitù fisica e spirituale. Perché Gesù è amore e misericordia. Gesù è venuto a aiutare e a soccorrere. Alleluia! Il versetto 39 ci parla di un giudizio. Ma questo giudizio di cui parla il versetto 39 è una constatazione delle libere scelte che hanno fatto gli uomini, che stanno facendo gli uomini. Gesù dice al verso 39: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Notate che tipo di giudizio è questo che sta parlando Gesù al verso 39. Non è un giudizio di accusa, ma è un giudizio di constatazione di fatti, di scelte. Tu sei così e io riconosco il tuo problema, riconosco il tuo difetto e ti giudico per quello che sei, cioè per la tua realtà. È un giudizio che mette in evidenza la personalità di una persona, non è un giudizio tu hai ragione e tu hai torto, è chiaro? Quindi questo giudizio 39, al verso 39, è un giudizio che fa una constatazione delle scelte che gli uomini fanno. Il giudizio come forma di condanna non faceva parte del mandato che Gesù aveva ricevuto dal Padre quando è venuto la prima volta su questa terra. Infatti nel versetto 20, 47 del capitolo 12, il versetto 39 del capitolo 9, devo ritrovare il versetto, un attimo di pazienza. Versetto 47 del capitolo 12 di Giovanni dice: e se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Questo era il mandato che Gesù ha ricevuto dal Padre quando è venuto sulla terra. Non è venuto come giudice accusatore, non è venuto come il giudice che condanna, ma è venuto come colui che salva, come colui che perdona, come colui che non è venuto a condannare ma a salvare. Dice il versetto 47, ve lo rileggo, del capitolo 12 di Giovanni: se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico. Gesù non era sulla terra per giudicare. Amen? Io sto parlando, se tu non mi vuoi ascoltare, io non ti condanno, sei libero di non ascoltarmi, però aggiunge: io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Amen? Questo era il mandato di Gesù. Ecco che quindi il versetto 39 che abbiamo letto in Giovanni, dove dice: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, non sta parlando del giudizio di condanna, non sta parlando di un giudizio di accusa, ma sta parlando di quel giudizio che fa una constatazione di fatto. Facciamo un esempio: se il fratello è un bravo fratello, io posso dire, quindi esprimo un giudizio, che quel fratello è un bravo fratello. Amen? Non lo sto giudicando o condannando, sto facendo una constatazione di fatto. Questo è un giudizio che fa una constatazione di fatto. Quindi Gesù, al verso 39, parla di questo tipo di giudizio. Gesù era venuto per salvare,
per liberare il mondo dalla schiavitù del peccato. Il Padre lo ha inviato per salvare gli uomini, per dare una possibilità a tutti coloro che vorranno credere che Egli è il Figlio di Dio, il Salvatore e l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Chi crede, anche se è cieco nella sua conoscenza, nella conoscenza di Dio, potrà vedere la salvezza. Ve lo ripeto, chi crederà, anche se è cieco nella conoscenza di Dio, potrà vedere la salvezza. Vogliamo spiegare? A volte gli acuti sono sintetici, ma poi dopo cerchiamo di dargli una spiegazione. A volte noi siamo ciechi nella conoscenza di Dio, o meglio, noi abbiamo la conoscenza perché siamo salvati, ma molte persone, le persone che non conoscono Dio, gli inconvertiti, vogliamo parlare chiaramente, sono ciechi delle cose di Dio. Se noi gli parliamo di Dio, della parola di Dio, della Bibbia, non hanno la conoscenza. Sono spiritualmente ciechi, non sanno che cosa vuole Dio dalla loro vita, non sanno che cosa è venuto Gesù a fare in questo mondo, perché è venuto, cosa è venuto a compiere, quindi sono ciechi. Ma anche se sono ciechi nella conoscenza di Dio, Dio può mostrargli, fargli vedere, aprirgli gli occhi, la salvezza. Sono ciechi, ma quindi possono vedere. Perché? Perché sono disposti a ricevere la luce di Dio. Sono ciechi, non conoscono Dio, ma possono vederlo. Perché Dio può aprire i loro occhi. Sono disposti, si lasciano aiutare da Dio. Questo cieco era cieco, non poteva vedere, ma era disposto a farsi aiutare da Gesù. E Gesù ha aperto i suoi occhi, non solo quelli fisici, ma anche quelli spirituali. Egli stesso infatti dice: io non so chi egli sia, una cosa so, ero cieco e adesso ci vedo. Quindi era disposto a riconoscere che non un uomo poteva aver fatto questo, ma soltanto uno disceso dal cielo. Amen. Quindi quell'uomo era cieco, ma si è lasciato aprire gli occhi. Ci sono quindi persone che sono ciechi perché non conoscono ancora Dio, ma hanno un cuore disposto a farsi aiutare per conoscere la salvezza. Amen? C'è invece un altro tipo di persone, dice, chi non crederà, sono le parole che abbiamo letto al verso 47, chi non crederà, anche se pensa di vedere, perché ha la conoscenza della dottrina di Dio, rimarrà separato dall'amore di Dio, perché in realtà non riesce a vedere la sua volontà, quello che Dio veramente vuole da lui. Qui parliamo di coloro che vedono, di coloro che conoscono la Bibbia, di coloro che sanno tutto di Dio, di coloro che conoscono i comandamenti perfettamente, di coloro che sono i religiosi. Non vediamo, come dissero gli scribi. Ma queste persone che dicono di vedere sono così chiuse che non permettono allo Spirito Santo di aprirgli gli occhi per vedere l'opera che Dio vuole compiere nella loro vita. Amen. Gesù cosa era venuto a fare sulla terra? Abbiamo detto a salvare, liberare e guarire. Amen. Gli scribi erano i sacerdoti di Dio. Cosa avrebbero dovuto fare davanti a questa rivelazione? Aprire le braccia, aprire il cuore, correre incontro a Gesù, amarlo, ringraziarlo, perché le promesse che Dio aveva fatto attraverso i profeti si erano realizzate in Cristo. Eppure queste persone non riescono a riconoscere Gesù, non riescono a vedere in Gesù il Figlio di Dio, il Messia. Quindi dicevano di vedere, ma in realtà erano ciechi. Dicevano di avere la conoscenza delle cose di Dio, ma in realtà non riuscivano a comprendere quale era la volontà di Dio. Quindi abbiamo queste due tipologie di persone attorno a noi. Quelli che sono ciechi, ma sono disposti a lasciarsi aiutare. Quelli che dicono di vedere, che sanno tutto loro, e non hanno la forza, non hanno il coraggio di dire: Gesù,
aiutami. Gesù, fammi vedere.
La domanda che sicuramente alcuni si possono porre, forse è la stessa domanda che si sono posti i farisei in quel giorno. Cosa chiesero? Cosa dissero i farisei? Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi?
Forse ci domandiamo, forse ti stai domandando, se tu sei tra quei ciechi o tra quelli che dicono di vedere.
C'è gente che si domanda, come quei farisei: signore, ma sono cieco anch'io?
La domanda si può porre con due aspetti. Il primo è farsela con un modo saggio di dire: se sono cieco voglio vedere, aiutami. E l'altro è come se la posero gli scribi, i farisei. Provocatorio. Tu stai dicendo che io sono cieco? Chi ti pensi di essere? Tu stai dicendo che noi non vediamo? Da dove vieni? Ma chi sei per dire che io non ci vedo? Provocatorio. Gli scribi e i farisei stavano facendo questa domanda in questo senso. Tu stai forse dicendo che noi, farisei, figli d'Abramo, sacerdoti dell'Iddio Altissimo, siamo ciechi? Non vediamo, non conosciamo le cose di Dio? Ci sono persone che fanno questa domanda con questa attitudine. Si sentono feriti, si sentono accusati, si sentono in qualche maniera un dito puntato contro, perché pensano di essere nella verità, pensano di essere nel giusto, pensano di essere nella sana dottrina e quindi non accettano che qualcuno gli dica: tu sei un peccatore e hai bisogno di essere salvato. Non accettano che qualcuno gli dica: tu sei cieco e hai bisogno che lo Spirito Santo ti apra gli occhi per vedere la realtà, la verità dell'amore di Dio nella tua vita. I farisei si comportarono così, reagirono con questa attitudine. È l'inganno del diavolo questo, fratelli. L'inganno del diavolo è quello di far credere di essere nel giusto e quindi di non avere bisogno di modificare nulla, o di non dover cambiare le cose vecchie per le cose nuove, anche se quello che Gesù stava dicendo non c'era niente di nuovo, in realtà erano tutte cose già dette nell'Antico Testamento, si stavano solo realizzando. Il rimanere ostili e chiusi al messaggio della salvezza fa sì che la tua mente e il tuo cuore diventino duri ed impenetrabili dalla luce di Gesù. Proprio come il sole non può entrare nella pupilla di un occhio cieco, così un cuore ostile, un cuore ribelle, non permette alla luce di Dio di entrare e di fargli conoscere la volontà di Dio. Il cieco, spiritualmente parlando, è così. Non permette alla luce di Dio di entrare nella sua vita. Gesù disse: io sono la luce del mondo. Ma perché questa luce entri nel tuo cuore, bisogna che tu gli permetti di entrare. Sei tu che glielo permetti. L'ostilità e un cuore ribelle chiudono la porta alla luce di Gesù. La giustizia, la propria giustizia, il sentirsi giusti, sentirsi a posto, impedisce alla luce di Gesù di entrare nel tuo cuore e di compiere l'opera sua. Perché pensi di essere già a posto, pensi di vedere. Come? Tu stai dicendo che sono cieco? Ti stai sbagliando, io ci vedo benissimo. Ostilità e ribellione chiudono la porta alla luce di Dio. Ma quel cieco, chi si sente cieco, chi si sente indegno, è disposto a dire: Gesù aiutami. È aperto al messaggio dell'Evangelo, è aperto al messaggio della grazia. Ecco che allora Gesù può operare. Attenzione quindi all'inganno del diavolo, che ci vuol far credere di essere a posto, di essere senza difetti, di essere senza bisogno di aiuto da parte di nessuno. Il peccato quindi non consiste nell'essere senza la conoscenza della salvezza, ma nel rifiutare di avere bisogno della salvezza. Farisei dissero a quel cieco: tu sei nato tutto quanto nel peccato, quindi allontanati da noi.
Non era quello il peccato, non era nella sua malattia. Il peccato non sta nell'essere senza la conoscenza di Dio. Il peccato è nel rifiutare di avere bisogno di Gesù.
Chi rifiuta di ricevere Gesù come personale salvatore, quello è nel peccato.
Ma chi non conosce Dio, chi è senza la conoscenza? Usiamo questo termine, chi è nell'ignoranza delle cose di Dio, quello non è nel peccato. Dice Gesù al versetto 41, se foste ciechi non avreste alcun peccato. Se tu non conosci Dio, perché nessuno te l'ha mai rivelato, nessuno ti ha mai parlato di Gesù, tu non sei nel peccato, perché sei nell'ignoranza delle cose di Dio. Ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Quindi il peccato rimane, il peccato c'è quando? Quando noi rifiutiamo la grazia e la salvezza di Dio. Quindi i farisei e gli scribi rifiutarono, dice, noi vediamo, noi non abbiamo bisogno del tuo messaggio, noi non abbiamo bisogno della salvezza che tu predichi. Ecco che allora rimasero ciechi nei loro peccati. Amen? Il peccato quindi sta nel rifiutare la grazia di Gesù, non nel non averla conosciuta, perché Dio giudica con rettitudine. Cos'è che può accecare la mente dell'uomo? La religiosità può accecare e finanche può togliere la possibilità di essere salvati da quello stesso Dio che diciamo di amare e servire. La religiosità, perché la religiosità uccide lo spirito, la religiosità uccide la fede viva. Quindi la religiosità può uccidere. Matteo 23:27 dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa morte e di ogni putredine. Così anche voi di fuori apparite giusti davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Questi erano i religiosi. Così parla Gesù ai religiosi, in un modo duro, in un modo forte che Gesù li sta trattando. Se porca imbiancati, più avanti dice razza di vipere. Perché? Perché la religiosità li aveva uccisi. La religiosità li aveva accecati, la religiosità gli aveva tolto la possibilità di vedere la salvezza che c'era nel messaggio di Gesù Cristo. Ma gloria a Dio, perché? Perché quando l'uomo si riconosce bisognoso, ha un cuore disposto ad essere aiutato. Romani 3:23 dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ecco che allora tutti hanno bisogno della salvezza. Tutti gli uomini sono privi della gloria di Dio, religiosi esclusi. Amen? Non è la religione che ci salva, ma è la fede. Tutti gli uomini hanno peccato, perché anche i religiosi si sentono giusti, abbiamo detto prima, e rifiutano la grazia di Gesù. Vogliamo lasciare. Vogliamo lasciare che lo Spirito Santo penetri la cortina del nostro cuore. Vogliamo lasciare che la luce di Gesù entri nella nostra vita. Lascia. Sto parlando a coloro che devono ancora fare delle scelte personali con Gesù. Lascia che la luce di Gesù, la luce che Gesù è venuto a portare, possa entrare nel tuo cuore in questa mattina. Perché quella luce che Gesù porta nel tuo cuore ti aiuterà a vedere chiaramente la volontà di Dio per te. Non rimanere cieco, non rimanere ostinato, non sentirti giusto e a posto da te stesso, perché come abbiamo letto e detto, chi si sente giusto e a posto chiude la porta alla grazia di Dio. ma benedetto colui che riconosce i propri errori, che umilmente chiede aiuto e soccorso a Gesù, perché quello è un uomo veramente pio, che gli piace che la volontà di Dio sia fatta nella sua vita. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo ringraziare il Signore. Vogliamo lasciare che lo Spirito Santo ancora in questa mattina possa scrutare ogni cuore. Qual è la tua riflessione in questo giorno? Forse ti stai domandando anche tu a quale tipo di persone puoi appartenere, a quelli che si sentono ciechi o quelli che si sentono a posto, in grado di vedere tutto. Signore, aiuta a comprendere ad ognuno di noi qual è la nostra reale condizione, affinché chi è cieco possa invocare il tuo aiuto e trovare guarigione nel corpo e nell'anima, e chi si sente giusto e pensa di vedere ogni cosa possa ravvedersi dalla sua condizione e possa permetterti di entrare nella sua vita per salvarlo. Nel nome di Gesù ti preghiamo, Padre. Stendi la tua mano e rispondi ad ognuno di noi, secondo la condizione e il bisogno di ciascuno. Che la tua luce possa risplendere in ogni vita in questa mattina. Che la tua luce, la tua salvezza, possa entrare in ogni cuore in questa mattina. Che nessun impedimento, che nessun senso di giustizia possa impedire alla tua presenza di compiere l'opera tua. Come tu sei venuto in questo mondo per salvare, liberare e guarire, ancora oggi lo Spirito Santo è qui in mezzo a noi per compiere le medesime cose in ogni cuore che è disposto ad accettarti. Quell'uomo cieco era disposto, era pio e desideroso di fare la volontà del Padre tuo. Ecco perché la tua guarigione è entrata nella sua vita. Ecco perché la tua salvezza è entrata nel suo cuore, desideroso di fare la volontà del Padre tuo. Che ognuno di noi questa mattina possa essere desideroso di fare la volontà del Padre tuo, fuori gli scribi, fuori i farisei, perché non vogliamo essere apparenti all'esterno e morti dentro, ma vogliamo essere vivi dentro per mostrare vita anche all'esterno. Perciò nel nome di Gesù ti chiedo, Padre, scruta ogni cuore in questo giorno, passeggia in mezzo ad ogni anima che è qui questa mattina, e possa lo Spirito tuo Santo compungerci ancora quanto al peccato, alla giustizia e alla salvezza. Nel nome di Gesù te lo chiedo, Padre. E quanti desiderano un tocco del Signore in questo giorno, quanti si sentono bisognosi del tocco di Gesù, perché i tuoi occhi possano aprirti e vedere chiaramente la volontà di Dio nella tua vita. E ti chiedo lì dove sei, rimanendo tutti quanti con gli occhi chiusi, di alzare la tua mano. La mano alzata testimonia del tuo desiderio, della tua volontà, che Gesù entri nella tua vita, portando guarigione fisica e spirituale, nel nome di Gesù. Io ti ringrazio, Padre, per queste mani alzate. Tu conosci questi cuori e il bisogno di ognuno di loro, Padre. Io ti chiedo nel nome di Gesù di rispondere, di compiere la tua opera in queste vite e di poter ancora, nella piena libertà che essi ti concedono, di operare l'opera tua. Nel nome di Gesù, libera, guarisci e salva, perché questo è il tuo desiderio. Ed ora, Padre, nel nome di Gesù, ti ringraziamo per questo giorno, ti ringraziamo per il culto di questa mattina, per la tua parola. Ti chiedo di rimanere insieme ad ognuno di noi nel resto della giornata e nell'accompagnarci nel nostro entrare, nel nostro uscire, in ogni nostro impegno quotidiano. Nel nome di Gesù ti benediciamo. Amen. 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 Amen.